Con Giulio Marcon di Sbilanciamoci per il rapporto sulla legge di bilancio 2024. Ben trovato.
Ben trovato a te. Saluto a tutti gli ascoltatori.
Ce ne parli?
Sì, noi come ogni anno facciamo la nostra finanziaria alternativa, quindi la controfinanziaria. Analizziamo la legge di bilancio, vediamo le cose che non vanno e costruiamo una nostra legge di bilancio in cui sono riassunti i punti di vista della società civile e delle associazioni che fanno parte di Sbilanciamoci. Quindi ovviamente quest'anno la critica alla finanziaria del governo, la legge di bilancio è molto netta, c'è l'aumento delle spese militari, ci sono i finanziamenti per il ponte sullo stretto, c'è la riduzione del fondo per l'università, c'è il definanziamento della sanità e tante altre cose, c'è il taglio al fondo automotive che doveva servire a garantire una transizione ecologica a tutto il comparto dell'automobile, e quindi noi siamo molto scontenti, molto critici, quindi abbiamo fatto la nostra controfinanziaria.
Quali sono i principali punti di criticità?
Sono quelli che ho detto, cioè una legge di bilancio che aumenta del 12% la spesa militare, 40 miliardi per le armi nei prossimi 3 anni, più di 1 miliardo stanziato per il ponte sullo stretto, un piccolo aumento del Fondo Sanitario Nazionale che però non copre nemmeno l'inflazione, ma soprattutto fa diminuire la percentuale di spesa pubblica per la sanità rispetto al PIL, e in poco tempo scenderemo sotto il 6%, c'è un taglio di oltre 500 milioni per il fondo per l'università, il fondo di finanziamento ordinario, e poi c'era il fondo automotive che è di 4,6 miliardi per i prossimi anni che viene tagliato, tenendo conto che c'è una situazione drammatica delle aziende, insomma in particolare Stellantis, sono appunto impegnate in questo settore, è una scelta molto grave perché è una scelta contro la transizione ecologica, contro il lavoro e contro l'idea di un modello di sviluppo diverso, non fondato sul fossile ma fondato su un'idea di nuova di mobilità e di economia sostenibile.
Quali sono le proposte principali di Sbilanciamoci?
Noi facciamo 102 proposte molto specifiche e concrete, una legge di bilancio di 54 miliardi senza aggravio per il bilancio dello Stato, e quindi andiamo in una direzione radicalmente opposta, quindi riduzione del 20% delle spese militari, taglio del fondo delle risorse stanziate per il ponte sullo stretto, più soldi alla sanità, all'università, e da questo punto di vista la legge di bilancio è radicalmente alternativa, cioè noi proponiamo di finanziare il welfare, il lavoro, i diritti, l'ambiente e quei sussidi ambientalmente dannosi, 2 miliardi che vengono spesi per finanziare un'economia che inquina, che invece vanno destinati a sussidi ambientalmente favorevoli, cioè a sostenere la transizione ecologica, a dare un sostegno alle famiglie in questa fase così dura per l'economia e il benessere quotidiano, le condizioni materiali di vita della popolazione. Queste sono le scelte principali, quindi una legge di bilancio, quella di Sbilanciamoci, dalla parte dell'ambiente, dalla pace dei diritti, contro la speculazione finanziaria, contro le privatizzazioni e contro le scelte sbagliate che il governo sta facendo anche in materia fiscale. Ricordo che nella proposta di Sbilanciamoci anche una tassazione degli extra profitti delle industrie militari che hanno fatto un sacco di soldi in questi anni a causa delle guerre, hanno venduto un sacco di armi, Leonardo ha dei valori azionari che sono cresciuti del 70-80% negli ultimi mesi, quindi una tassazione degli extra profitti dell'industria militare per dire una cosa molto semplice, che noi abbiamo bisogno di un'economia di pace e non di un'economia di guerra, abbiamo bisogno di investire nella riconversione dell'industria militare e destinare queste risorse ai diritti delle persone, ai bisogni sociali ed ambientali del paese.
Quindi è tutto già praticabile?
È tutto praticabile, cioè manca la volontà politica, ovviamente la volontà politica va in un'altra direzione, cioè la volontà politica di un governo che invece di aiutare la povera gente, grazie alle banche, alle industrie militari, chi ha fatto i sovraprofitti con il rincaro dell'energia, taglia le tasse alle classi di reddito medio-alte, non c'è nessun provvedimento serio contro l'evasione fiscale, contro la tassazione dei grandi patrimoni, contro la tassazione delle grandi eredità che in Italia sono praticamente esenti. Insomma pagano veramente molto molto poco, e quindi ecco, è una legge di bilancio, quella del governo, che sicuramente va in una direzione sbagliata. Ricordo tra l'altro che la legge di bilancio introduce anche dei meccanismi di controllo economico delle organizzazioni di terzo settore, un articolo, mi sembra il 112, se non ricordo male, che sostanzialmente prevede che ci siano esponenti rappresentanti del MEF dentro i consigli dei revisori dei conti delle organizzazioni di terzo settore. settore. Questo significa anche in questo modo controllare la vita democratica e le scelte che le organizzazioni del terzo settore fanno.
I riferimenti web per tutti i dettagli?
www.sbilanciamoci.info. Poi c'è la pagina Facebook, Instagram, Twitter, X come si chiama adesso, lì ci sono tutte le informazioni, anche infografiche, e si può scaricare soprattutto la controfinanziaria dal sito di Sbilanciamoci.
Il rapporto di Sbilanciamoci sulla legge di bilancio 2024, un saluto e un ringraziamento a Giulio Marcon. Alla prossima!
Grazie a voi dell'ospitalità.
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Squartierati, scritto e interpretato da Eleonora Danco, musiche scelte da Marco Tecce.
Era squarciato il pomeriggio, l'aria limpida, le persone non le vedeva bene, facce indefinite, mani, capelli dalle macchine. A Piazza Tiburtina, con le spalle alla stazione, le mura costeggiano la strada, lunghe, gialle. Dentro la stessa città non era più tornata a San Lorenzo. Quando era inverno si vedeva la montagna con la neve dritta in mezzo allo sguardo. Victor Cavallo al bar parlava di Totti. Sono ricordi, fantasmi. Non mi importa di crescere. Non ho voglia di sapere che le cose diventeranno diverse. La melanconia ce l'avranno anche quelli dietro, quelli che non hanno fatto in tempo ad attaccarsi. Maria sul motorino, sofferente di sbalzi d'umore, cali chimici, su e giù pensieri da sistemare come vestiti con il cambio di stagione, a San Lorenzo aveva vissuto dall'85 al 97. Deve traslocare da Trastevere, una merda quel quartiere, dicono tutti. La gente è matta, la gente taglia le dita, le orecchie alle statue, cerca casa in affitto. A San Lorenzo era passata solo un paio di volte per caso, qualche festa dai pittori. Al pastificio, dalla terrazza di Nunzio, il verano a Capodanno, sembrava una carta strappata disegnata da un bambino, le luci dei morti perse tra la scia, lo strato dell'eterna Roma su tutto. Vedere dall'alto disintossica. Ah bella, c'ho 80 anni, ho voglia a cambiare, non te la rimpiangi a San Lorenzo. Sporcizie, cache, tatuati, bottonati, quelli che i cosi ficcati qua, non te la rimpiangi, è un casino, è finita, t'ho detto tutto. 20 anni prima in via degli Equi uno studente massacrato per terra in controluce dalla finestra. Nessuno lo aiutava. Le cose cambiano, si perdono, si smembrano per la strada. Ce le fanno studiare a scuola, sui libri. Mentre le viviamo sfuggono. Panino.com, Mamarò pizza e birra non stop. Sciottineria, sciottini, sciottini all'assenzio, in provetta, in bocca. Kebab house, Maz, come manna dal cielo. Panza mia fatte capanna, arcantone, arcocorico, diablo, tirabuscion, porca vacca griglieria, tribù, fiaschetta, dalù, Don Chisciotte, ce stavo prima io. Volono fare un'altra Trastevere, non ce sono riusciti. La flebbo nel braccio, nell'inconscio, cammina piano, rallenta. In questo bar, il più zozzo del mondo, a Piazza dei Campani, vendevano il pane caldo. I matti del centro mentale in via dei Retici mangiavano le noccioline. Il ricordo è un attimo, un flash. Adesso lì dentro è arredato tipo horror, manichini appesi ai muri. Anche la farmacia, sparita, gli spaccavano il vetro per il metadone. Mi state livellando l'occhio, non rimango attaccata, me ne fotto di voi. Nella mia camera guardo quello che voglio quando dormo. La corrente mi trascina in Piazza dei Caduti 16 luglio 43. Pure che ci metti le foglie, le giostre, quattro sassi e due panchine, sarai sempre alcolizzato dentro i giardinetti, sbiadito. Un fazzoletto usato nelle tasche. Le gambe aperte di una vecchia, si vede fino a dentro, sotto, le mutande, i bozzi delle cosce. Muoviti, attraversa. Il giornalaio mo apre alle 8, con mio padre ai 5:15. Gli operai andavano al lavoro con la pagnottella sotto al braccio, le intruppavo le signore per la strada, bambini, non c'è più nessuno, questi si svegliano all'una. Chi? I studenti. Non vi state ad angustiare. Tra altri 10 anni vi fanno la tangenziale, l'aeroporto, un'altra stazione, un giardinetto, l'estensione del cimitero, dipende, vediamo. Ma dove vanno? Fino alle 5 della mattina se stanno a ammazzare sotto le finestre, se truccano, pisciano dietro i secchioni, tra uomini si abbaciano. Oh, si intesta bene, te ne vai, cambi casa. C'ho 80 anni, devo cambiare a casa. E beh, si intesta bene. Un macello, un macello. Anch'io ho lasciato una bottiglia di birra sulla scalinata di Piazza Trilussa. Può succedere, signora, che a 20 anni vomiti, urli, spacchi i portoni, sventri le panchine e me fai schifo e sei una merda. Mi dispiace, signora. Sono qua, in mezzo come lei. Non servo a nessuno, non posso fare niente. Mi gira la testa. Devo andare. Aggrappata al citofono me le guardo come dietro il vetro di un acquario, le mie scale per 11 anni in via dei Sabelli. Che gliene importa a quelli del caffè eno letterario al posto del meccanico? Neanche immaginano quello che abbiamo fatto. Punte e nacchere, la ruota, gli uccelli e le conchiglie, le pupille. 72 anni calzolaio, venuto nel 51 a Roma da Mammola in Calabria. Un trapiantato anche lui, senza una lira. Pagava un lettino a Torpignattara 5.000 lire al mese, il trambene costava 15. Trogloditi del sud in via dei Piceni, non si batte un chiodo a San Lorenzo. Che tipo di scarpe ripara? Qualsiasi tipo, da 50 anni. Come ha visto l'evoluzione delle scarpe? E come l'ho visto? Ho visto che va a peggiorare. Gli studenti non c'hanno una lira, mi portano le scarpe dei cinesi, quelle usa e getta, ma buttala che riparo, sono distrutte. E le famiglie? Le famiglie sono vecchie, le scarpe sono vecchie, non c'è niente da fa, chiudo, cambio zona, non c'è niente da fa. Non ci scoraggiamo, vi ho visti camminare, l'ho sentito il sapore, le ali non battono, c'è la luce intorno. Era il meglio quartiere d'Italia, San Lorenzo ormai è morto come i San Lorenzini, è in frigantoco a cipolla, tutti misti, qua tra 20 anni siamo tutti negri. A noi ci piaceva la discendenza nostra, questa de Roma, che eravamo sani. Stella mia, dei romani si contano su due dita. Noi lo sapemo che era San Lorenzo, mo è centro storico. L'intonaco cade dal muro. Vincenzo premia nei piatti, forchette, tutto apparecchiato. Bisogna mangiare, comunicare, stare sempre da qualche parte. La solitudine è brutta, facciamo pena di spalle. I viaggi organizzati in gruppi di 3 piani, sui pullman. Era inevitabile questo cambiamento. Se vi piace così, prima c'era gente dei paese. C'avevano i carettini che la frutta, la vendevano, c'avevano casa qua. Sono stati i figli ingordi che hanno affittato ai studenti. I prendono per collo qua sotto, sono tutti ingordi. Granita di caffè al bar Marani, facce etrusche di ragazzi fuori sede. Femmine e maschi gesticolano disinvolti nei movimenti. Negli anni 40 non si usciva. La prima figlia ho fatto a 16 anni, ho scopato subito. C'ho 75 anni, sono nata a San Lorenzo, all'ospedale, cazzo, mica a casa. A Piazza Vittorio, al mercato, banco d'erba e frutta per 50 anni. I figli stavano con me dentro i bacchiari, e ci essendo portavano a bacchi. Io lavoravo e loro dormivano là dentro, sotto al banco. Si avvicinano, ci vengono incontro, ci sbattono addosso tutto, non si fermano le bombe. La signora non lo sa che all'età che avrebbe Useppe della storia della Morante. C'avevo 6 anni e stavo a via Campani. I miei fratelli m'otturavano orecchie per farmi sentire bombe. Mia madre lavorava al Ministero di Interni, faceva le pulizie, non arrivava a venire, non arrivava, alle 11:30, non arrivava. Oddio, io a piagne, mia madre, mo ammazzano col bombardamento. Poi tutti i palazzi sono crollati a Piazza Campani, per scappare a macello. I miei fratelli hanno rubato tutta roba dentro le botteghe per scappare. A Marsala, Lova, questo, quest'altro, e siamo scappati alla storta. Poi sono ritornata qua. I bambini si divertono lo stesso, lo senti meno il dolore, sei cieco, te lo dimentichi a 6 anni. A 12 no, 3 giorni sotto le macerie con la gamba sdrenata, quando sorti di fuori, dissanguato, all'ospedale, la bocca in fuori, sei un pupazzo sbrindellato. Guardo i suoi occhi schizzati di rosso. Un giorno non ci saremo più, saremo niente, si spengono le cose. Ma dopo che te sei fatto, da San Lorenzo a Via Flaminia a portare i biscotti che faceva qui, il biscottificio Baruffi. Non con il 3, l'8, il 116, il cavallo. Che cavallo, a piedi, con caretta in quintale sopra de merce. Via Castro Pretroio, Corso Italia, tutta ascesa da solo. C'avevo 12 anni, lavoravo. Avere fede, pregare, pagare Gescal, pagare Ina casa, pagare tutto. 440 euro di pensione puoi farcela se ne paghi 220 d'affitto. La casa te la sei venduta, eravate 16 figli, stai con tua moglie ai margini del quartiere dove sei nato, non lo meriti? Succede. Cala il 4, il 4 a bastoni. Scopa. Non ti parlo, papà. Non ti saluto, mamma. Vi cerco, papà e mamma. Non voglio figli, non ce la faccio. Il ricordo è fresco come la vernice. Il rifiuto, l'amore mischiato. Sto bene così. Chi aveva 4, chi 8, chi 18 figli? In via dei Sabelli 18 figli, dove dormivano? Ci aveva nel letto a cestello, come al carcere di Regina Celi. A quei tempi non c'era la televisione. E le carenze d'affetto, l'ascolto e la scuola. Io ci sono ido fino alla terza elementare. Però la quinta elementare nostra era come adesso un ginnasio. Perché facevi proprio a scuola. All'asilo ci andavi 3-4 anni. Sembra tutto pulito fuori la scuola e a sera Rafat in via dei Sabelli di pomeriggio. Quella solita aria delle scuole vuote. È un riflesso, ti senti adulto che ne sei uscito. Non ti appartiene più. Un insieme di distacco e ossequio. I finestroni in avanti con il peso dentro dei corpi che scalpitano, schioppano. Lei dalla quarta è andata a finire in prima. All'Aurelio Sacchi, la maestra c'aveva la rogna sulle mani, mi voleva dar per forza la mano. Te lo giuro su mio marito, io ho detto no, non te la do la mano, c'hai la rogna. E mi ha dato due pizze. È venuta mia madre, stavamo usciti fuori dalla scuola, l'ha pissata de botte. E basta, io dalla terza sono andata a finire in prima. Ah, prima elementare, prima non c'era nei medie, quali medie? Non c'era manco da magnà e medie. Alphabet Street di Prince, il periodo che stavo a San Lorenzo, quando le gambe partono, che proprio dei libri non ti importa, che proprio ti senti male a metterci la faccia, leggi storto, mangi le liquirizie, rimandi, non ce la fai. Ho fatto 3 anni di professionale, poi me ne sono nato, 17 anni, maschio. Il magazziniere, no, a scuola non era per me. Sono stato bocciato, mi sono ritirato. No, non ci vado più, non gliela facevo. Mi sono presa la terza media così, basta che mi buttavano fuori. Lavoro al bar? No, non mi piaceva studiare. No, non so buona a leggere. Leggo però, leggo male, capito? Leggo svogliato. No, mai, non gliel'ho fatta. A chi va de legge? A scrivere, non scrivo più. C'ho il cellulare per scrivere, mando i messaggi. I poeti sono pallosi. Il più palloso? Dante. Che cosa pensi di fare adesso? E boh, adesso sto a lavorare, sto al bar con mio padre, gli do una mano. Tuo padre che dice? Mio padre dice studia, che è meglio, però. Eppure mia madre, però alla fine se non voglio io stavo a pensare a fare un tesserino regionale dei computer. Però un'idea, avesse il computer. Lui non le fa le passeggiate dentro San Lorenzo, rimane in via Tiburtina. Non c'è una cosa che gli va bene, non gli piace niente. Andava di moda negli anni 80 a bucarsi, che alcuni che conoscevo con l'AIDS non li ho più visti. Pure i sassi vendano la droga, i sassi vendano la droga. Li dovrebbero carcerare pure i sassi devono carcerare. Se bucano, cagano qui per terra. La polizia vedi solo la domenica mattina quando la gente dorme, stop, t'ho detto tutto. Se ammazzano e cortellate. All'alba i piccioni come sorci mangiano tutto. Beccano le orme sbiadite, gli avanzi. Se non dormi te ne accorgi, ci vuole un attimo ad andarsene. Quello che hai seminato qualcuno lo mangerà. L'ama gli lava i denti a San Lorenzo, come in un teatro, per la strada. La scena si svuota e riempie. La mattina vengo qua, fino alla mezza. Vado a casa, magno, bevo, mi metto sul letto, poi riscendo, vado in gelateria. Ecco la vita mia, sono pensionata. Solitudine? E quando mai? Non ci penso. Non sento nulla, sono allegra, scanzonata, vado al bar, la sento la gente parlare, non perdo tempo. Io sono efficiente come una comparsa. Su di me puoi contare, lo sai, vero amica beffarda? Se c'è un sasso qui a Roma, puoi star certa che qualcosa di te si ricorda. Fuori a psicologia, in via dei Marzi, si fanno per la strada. 3 minuti di botta calda fino in bocca, davanti alle persone. Case crepate dal dopoguerra, con il buio non passo mai davanti al buco a ridosso del barbone. Fessure di miseria, fino a Trastevere. Un cinese morto a braccia aperte fuori la OBS, cadaveri stesi, narcotizzati, MS in bocca. Sulle panchine, 2, 3, una marea all'alba verso Testaccio, scarafaggi in sovraimpressione. A 20 anni ti svegli, non rimani spappolato con il fegato sul cuscino. Quello che vuoi trovi dagli arabi, cinesi, rumeni, a Piazza dell'Immacolata è diventata loro. Guai se fiati, tira una bottigliata in faccia, si tagliano la gola, fai pippa che ti piglia cinghiate sui denti. Camorra, locali, bire, scala tu che scalo anch'io. L'alone nei capelli a ridosso della stazione se lo tiene San Lorenzo. Pure con tutte le licenze de bire, solo bire, chi gliel'ha date? Gli hanno dato al cervello. Anzi, gliel'hanno fatto sartà. E machine, 2, 3, questi de San Lorenzo hanno menata sti marocchini. Non m'affaccio, te tirano le bottigliate. Mi figlio dice, ma non apri la finestra perché sennò me ce magna ricchi. A ricchi vuol dire che megna una persona e poi la vai a pagare. Non riesco a parlarne, signora. Non mi interessa, non me ne frega niente, non mi va. Sono venuta per cercare casa in affitto. Non è perché ho pagato un crodino e 2 tacos 7 euro davanti a una piazza d'assassini. Non è per l'arroganza, l'ottusità nelle facce del 600 indaffarate nel commercio, fuori locali, l'espressione avida, i vestiti profumati di ammorbidente della mamma. C'è qualcosa che mi blocca nel comunicare. Forse il gruppo, la massa, tutti insieme, un solo grido, mi viene l'ansia. Ho fame, molta fame. Nel 1985 il cinghiale sanguinava a testa sotto all'ingresso da Aldo a Piazza degli Ausoni. Ci andava Pasolini a mangiare negli anni 70. Non l'ho mai visto, io stavo al paese, bambina. Roma, come tutti i fuorisede che non ce la fanno ad amare tutta quella luce al tramonto, se la strappano di dosso. Al centro della capitale corri, salti, in via del corso con la moto da energie. Impazzito, chi è che non l'ha provato? Cazzo, la moglie di Anna, la moglie di Aldo è morta. Non l'ho più vista dal 97. Dice che non capiva più niente. È stato meglio così, che non era più lei. Non cucinava più, non la riconoscevi. Meglio non vedere, perdere contatti, disperdersi, non andare mai a trovare nessuno, così non soffri quando saranno scomparsi. Ma le cose ti riacchiappano sempre. Piove, la melma si scioglie sui marciapiedi. So durati 10 anni e questi appena fatti so già tutti rotti. Nel giro dei 2 anni se so tutti spaccati. L'hanno fatti per finta. Sta sorta di lavagna nera che hanno posto per terra davanti la chiesa, che quando piove so più rischi di cascà. Ditte in appalto, terapia di gruppo, come a Trastevere. L'estinzione la sto vedendo, non mi fa impressione. Nell'inconscio quasi ci provo gusto. Forse ho paura di annegare. Mi metto nel mucchio. Mi voglio salvare. È il secondo cremino. Non mi ricordo dove ho messo il motorino, le chiavi, il casco. Lei c'è mai stato al giapponese? A San Lorenzo ce ne stanno 2, 3. Chi ne so chi ci va? I zozzoni come loro che mangiano certa roba che mi vi è da vomità. La cucina romana è romana, italiana. Ma qui te fanno mangiare zanzare. E formiche cucinano questi dell'India. Tutte cipolle, se senta la puzza 2 chilometri lontano. Invece quando cucinava una famiglia di San Lorenzo, da dove è sto profumo? Pagliata, pagliata alla brace, calamari alla brace, non c'erano ristoranti, solo osterie. Quante? E che ne so, figlia mia? Io me ne ricordo una qua, che portavano la cena giù, cenavano all'osteria, in goccetta, andavano a casa. Era come in paese. Sì, sì, ci portavamo i fagotti, portavamo da mangiare come portavamo adesso al mare. Pasta e fagioli fatta in casa con quadrucci tondi, abbacchia alla cacciatora, il pollo alla cacciatora. Se usa ancora come fagottari a noi. Perché pia cabina, là non se può. Una cabina costa 3.000 euro. E il casotto, lo stabilimento al mare. Poi si entri, 3 euro per entrata, ha capito? Ho capito, piccola signora che fa i conti. È giusto non rinunciare ai propri bisogni. I piedi nell'acqua inquinata, grattarsi tutta la notte, farsi venire la scabbia, la rogna. Non riesco ad andarmene, anche se è cambiato tutto. Questa luce mi risucchia. Lo stesso smarrimento inconscio che mi porto di camminare come se mi potessi anche pisciare sotto, non avere sesso, non avere cose da dire, passeggiare, regredire, non tornare. Il risveglio è un incrocio. In quel momento d'attesa assoluto della prima apertura dell'occhio, in quel vuoto incompleto, mi avverto appesa ad un niente, ad una goccia di pioggia alla finestra, alla pancia come pure alla gamba, che ecco si sgancia dal letto, con le mani, la testa e pure il cervello, percezione sicura del movimento che al varco mi attende, fuori la porta di camera, camera da letto, camera avvertita come i sogni che ancora infiltrati ricordo, sento il loro sapore. E mentre batto i passi a tempo dell'animo mio in piedi al giorno emerso, avvito la prima macchinetta di caffè e nel bagno davanti lo specchio so già che potrò cambiare. Ma chiamando la sera ritornerò nel letto e sdraiata verso destra guarderò la finestra e sdraiata verso sinistra vedrò la mia ombra riflessa.
Lo spettacolo Squartierati, scritto e interpretato da Eleonora Danco, musiche scelte da Marco Tecce. La lettura a concerto La rivoluzione siamo noi, ispirata alla Soziale Plastic di Joseph Boy. Progetto e regia di Antonio Pizzicato, con Ginestra Paladino e con Antonio Pizzicato, voce e canzoni, Claudia Della Gatta, violoncello e orchestrazioni, drammaturgia di Silvia Gallerano.
L'ammirazione per i lavori dell'ingegno è certo un sentimento dolce, nobile, una forza, non so se ragionevole, ma comune. Ci porta a provare ancor più un tale sentimento quando gli uomini che ce la ispirano sono nostri concittadini. Ma l'ammirazione non deve mai essere un pretesto alla pigrizia. Non deve mai includere l'idea di una perfezione che non lasci più nulla da desiderare né da fare. E come nelle opere della produzione materiale, così in quelle dell'ingegno, ogni generazione deve vivere del suo lavoro e riguardare il già fatto come un capitale da far fruttare, non come una ricchezza che dispensi dall'occupazione.
FP.
Che significa FP?
Si tratta di un'abbreviazione per felici pochi.
Ah. E chi sono i felici pochi?
Spiegarlo non è facile, perché i felici pochi sono indescrivibili. Benché pochi ne esistono ad ogni razza, sesso, nazione, epoca, età, società, condizione, religione. I poveri e i ricchi.
Però, se nascono poveri, loro in generale tali rimangono. E se nascono ricchi, presto si fanno poveri.
I giovani e i vecchi.
Però difficilmente loro arrivano in tempo a farsi vecchi.
Di belli e di brutti.
A vero dire, loro pure quando siano volgarmente intesi brutti, in realtà sono belli.
Ma la realtà è di rado visibile alla gente.
Insomma, qui si certifica in fede che gli FP sono tutti e sempre bellissimi. Anche se per conto suo la gente non lo vede.
Infine, tra le tante loro varietà, vasti nella presente esposizione divulgativa, aggiungere che ve ne sono di celebri e flagranti e di sconosciuti e nascosti.
Però quando celebri, la celebrità non dimostra abitualmente una gran fretta di abbracciarli da vivi e gode meglio a raggiungerli in una postuma stretta allorquando sono già deceduti.
E dove stanno di regola costoro?
Non c'è regola. In vero il loro proprio elemento naturale non è mai stato scoperto finora. In biologia se ne trovano sulle Himalaya e sul mare, in città. deserto, al centro e in periferia, dentro i vicoletti, sulle autostrade, può darsi pure nelle lune e negli astrosi pianeti e persino nei ministeri.
Mai però negli alti gradi della burocrazia o alle diverse incombenze d'autorità ufficiale, per cui sempre hanno sofferto di una grave allergia. Se ne possono incontrare all'università, all'osteria, in fabbrica, in galera, nei bordelli, nei conventi, al teatro, al ballo, al caffè, fra i sapienti analfabeti, nei ghetti, nelle cavane, nelle sotterranee, soggetti all'ospizio dei vecchi, all'ospedale dei matti, ne spuntano magari nei climi meno adatti e si nascondono lì dove meno te lo aspetti.
Però questo per noi non va. Niente da fare. Adesso, lei ci fornisca, per favore, d'urgenza, nome, cognome e indirizzo di qualche tipo FD di sicura autenticità, per tenerne qui un piccolo stock a disposizione, senza tanta fatica e complicazione.
Capitolo 1. C'è qualcuno che sa dire di che nazione è un fiore?
Al centro del mondo, dicono certi vecchi del Rialto, che siamo noi altri, i venesiani. De Venezia, che al di là del ponte della libertà che porta in terraferma, che sei campagnoli, che dice di essere veneziani e di parlare veneziano, ma noi sei veneziani, che sei campagnoli. Al di là dei campagnoli che sei foresti, comaschi, bergamaschi, canadesi, parigini, polacchi, inglesi, valdostani, tutti foresti. Al di là dell'Adriatico, sotto Trieste che sei i sciavi, gli slavi e i singari, i zingari. Sotto e po' che sei napoetani, più sotto ancora dei napoetani, sei mori, neri, arabi, metici, tutti mori.
Una donna, India, col volto ovale, i grandi occhi neri, i seni prosperosi, professione rivoluzionaria. La più celebre eroina del Risorgimento italiano non era italiana. Era una brasiliana, Ana Maria de Jesus Ribeiro, discendente da una famiglia portoghese emigrata in Basilea delle Azzorre, nata nel villaggio di Morrinhos, probabilmente il 30 agosto del 1821. Nel luglio del 1839, all'età di 18 anni, Anita incontra Garibaldi a Laguna, nella provincia di Santa Caterina. Da quel momento, dopo aver abbandonato il marito, Anita sarà la donna di Garibaldi, la madre dei suoi figli e la compagna di tutte le sue battaglie. Partecipò con lui a varie azioni, nelle quali rischiarono ambedue di perdere la vita, come nello scontro con le navi dell'armata imperiale, che lo stesso Garibaldi rievoca con parole di ammirazione. Anita fu l'eroina sublime di questo combattimento. In piedi, sulla poppa, nel mezzo della mitraglia, appariva dritta e fiera, come una statua di Pallade. Nel 1848, alla notizia delle prime rivoluzioni europee, Anita con i figli si imbarca per l'Italia. Laguna, 13 novembre 1839. Fortunata, cara amica mia, sento che tra poco dovrò lasciare la luna. Vorrei che tu conservassi qualcosa di me, oltre ai ricordi che si annebbiano con il tempo. L'unica cosa che possiedo è il mio paio di forbici, che tu mi avresti visto usare mille volte. C'eri anche tu quel giorno a casa di zio Antonio, quando mi disse che mi voleva regalare il paio di casa sua, perché mi ricordassi che per una donna è molto necessario sapere che cosa e quando tagliare nella propria vita. Tante sono le cose, diceva lo zio, ma specialmente quelle che ti tengono prigioniera. Le lascio per te, con questa nota, a Maria Rosario perché te le dia dopo la mia partenza. No, non voglio dirti addio. Tienile come pegno del mio affetto e segno del mio passaggio. Lascia le tue figlie, che le tengano care. Sento che io non rivedrò più Laguna. Ma chissà, forse un giorno qualcuno del mio sangue tornerà e le sue dita toccheranno il ferro che le mie hanno tenuto. Usale tu, carissima, per mio ricordo, che ti portino ogni bene. Anigna, Anna Maria Ribeiro da Silva, Anita Garibaldi, morta di febbre malarica in età di 28 anni, incinta di 6 mesi, nel 1849, a 12 anni dall'Unità d'Italia.
Monti chiavi là come giumenti, sulla gelida prua mossa dai venti, migrano a terre ignote e lontane. Laceri e macilenti. Varcano i mari per cercare del pane, traditi da un brigante menzognero, vanno oggetto di scherno allo straniero, bestie da soma, dispregiati idioti, carne da cimitero. Vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti.
Capitolo secondo. Padrone mio, ti voglio arricchire. In una società fondata sul potere, come tutte le società finora esistite e oggi esistenti, un rivoluzionario non può far altro che porsi, fosse anche solo, contro il potere, affermando con i mezzi e dentro i limiti personali che gli sono concessi la libertà dello spirito, dovuta a tutti e a ciascuno. E questo è un suo diritto e dovere, farlo a qualunque costo, anche in ultima istanza a costo di creparci. E quanto hanno fatto Cristo, Socrate, Giovanna d'Arco, Mozart, Chekhov, Giordano Bruno, Simone Weil, Marx, Che Guevara. E quanto fa un bracciante che si rifiuta a un sopruso, un ragazzino che si nega a un insegnamento degradante, un insegnante ide, un fabbro che fabbrica un chiodo quadripunte contro gli automezzi nazisti, un operaio che sciopera per opporsi allo sfruttamento. Simili opere o azioni, nell'affermare ciascuna con i propri mezzi la libertà dello spirito contro il disonore dell'uomo, il potere, sono tutte allo stesso titolo belle e morali. E per definizione esse non sono distinzione e proprietà di una classe, ma dell'uomo, assolutamente, in quanto tale.
Un uomo alto poco più di un metro e mezzo. Professione politico, filosofo, giornalista e critico letterario.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria. Non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. Che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi, che poi solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini, che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno, o pochi, si domanda. Se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo. Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto ad ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto, ma specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile. Di non dover spiegare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Io sono partigiano, vivo. Sento già delle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma l'intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare, mentre i pochi si svenano e si sacrificano. Io sono vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, morto di consunzione carceraria in età di 46 anni, nel 1937, anno 76 dell'Unità d'Italia.
Padrona mia, ti voglio arricchire. Padrona mia, ti voglio arricchire. Con mano crena, i voi fatti. Con mano chena i voi fatiche. E quando sbaglia da mali botte. E quando sbaglia da mali botte. Voglio la morte, ma non me caccia. Voglio la morte, ma non me caccia.
Capitolo terzo. La scuola. Sarà sempre meglio della merda. Firmato i ragazzi della scuola di Barbiana. All'adulto e ai popoli molto colti, tutto il mondo è il mondo dell'ovvio, del luogo comune. L'uomo, perciò, applica i suoi cartellini col prezzo e occorrendo le informazioni sulla merce, sull'uso, dovunque. Questo è un campo, questo è un cavallo, questo è l'oceano, questa è la bandiera nazionale, questa è la propria madre, questi sono due ragazzini. Ma per il fanciullo e l'adolescente, e anche per un certo tipo di artista, un po' meno per lo scrittore, non è così. inoltre tutto risplende di una luce senza origine. Ogni cosa che gli tocca, la bandiera, un cavallo, l'oceano, scoppa e lo folgora di stupore. Egli capisce ciò che l'adulto non capisce più. Il mondo è un corpo celeste e tutte le cose nel mondo e fuori sono di materia celeste e la loro natura, il loro senso, tranne una folgorante dolcezza, sono insondabili. Il ragazzo chiede alla ragione superiore una spiegazione sul perché o il come di tali magnificenze. Di solito i superiori, maestri e genitori compresi, non sono più informati di un calamaio. Il ragazzo è solo. Il suo approssimarsi e poi la caduta, spesso uno scontro con la terra e il mondo cosiddetto reale, avviene così. È un'estasi o l'impatto. Avere in queste circostanze mezzi espressivi, essere educati a usare questi mezzi, potrebbe voler dire essere forniti di un paraurti o un paracadute. Significherebbe entrare nel mondo del reale per il verso giusto e proprio all'anima dell'uomo, che è l'atto creativo. Quando ciò non avviene e il bambino entra nel mondo esclusivamente attraverso la proprietà di oggetti di mercato, in lui resta un'ansia, un vuoto, che spesso si fa amara insoddisfazione o ira, sebbene egli abbia tutto, perché nella sua educazione o nascita al mondo è mancato l'apporto della sua propria invenzione o creatività. Egli ha trovato tutto già fatto, e il tutto fatto da altri che lo distruggerà. Egli, da quando si accorgerà della propria amputazione fantastica o creativa, come un muro vuoto, vorrà distruggere. Così ho sempre pensato che il problema massimo del mondo e della sua pace, anche se relativa, sia avere dei bambini in grado di entrare nel mondo cosiddetto adulto, creando essi stessi e non invece appropriandosi o distruggendo. Creare è una forma di maternità, educa, rende felici adulti in senso buono. Non creare è morire. E prima, irrimediabilmente, invecchiare.
Una donna austera, elegante, sempre vestita di nero, di professione pedagogista, filosofa, medico, scienziata, educatrice e volontaria.
Il lavoro delle mani deve sempre accompagnare il lavoro della mente. Certo, l'intelligenza può raggiungere un alto livello senza l'uso della mano, ma con essa raggiunge un livello ancora più alto. L'analisi geometrica delle figure, ad esempio, non è adatta all'età infantile. Ma io ho sperimentato un mezzo di iniziare tale analisi, limitandola al rettangolo e giovandomi di un gioco. Il rettangolo che uso è il piano da lavoro dei bimbi, il gioco è l'apparecchiatura della tavola. Ho fatto acquistare in tutte le case dei bambini una collezione di piccole stoviglie minuscole, piatti, scodelle, zuppiere, insalatiere, bicchiere, piccole posate e tovagliolini. Faccio apparecchiare la tavola per sei, mettendo due posti ai lati più lunghi e un posto ai lati più corti. Un bambino trasporta gli oggetti e li depone dove io indico. Vuoi mettere la zuppiera al centro della tavola? E questo tovagliolino in un angolo? Mettiamo questo piatto a metà del lato corto? Poi osserviamo la tavola. Manca qualcosa in quest'angolo, un bicchiere lungo questo lato, c'è tutto ai due lati lunghi? I bambini dimostrano un grande interesse per le materie astratte quando vi arrivano attraverso un'attività manuale. Essi avanzano in campi del sapere ritenuti finora inaccessibili per loro, come la matematica, la grammatica. Mi chiedo come sia nata la teoria che per lavorare con le mani si debba avere una mente incolta, che a una mente coltivata debba corrispondere l'incapacità di adoperare le mani. Forse che un uomo deve essere classificato o come un lavoratore del cervello o come un lavoratore manuale. E non gli si deve permettere di operare con tutta intera la sua personalità. Ma com'è possibile accettare come logica l'opinione che uno sviluppo unilaterale possa essere benefico per il tutto? Oggi, nei congressi, personalità molto eminenti che hanno dedicato tutta la vita all'educazione discutono gravemente su cosa sia da preferirsi: il metodo pratico o una disciplina intellettuale. Ma a noi bambini stessi hanno rivelato che la disciplina può essere solo il risultato di uno sviluppo completo e di un'attività mentale aiutata da un'attività manuale. Permettete al tutto di funzionare insieme e avrete la disciplina e non altrimenti. Tribù, gruppi, nazioni sono il risultato di una tale associazione spontanea. Esiste un solo problema, ed è lo sviluppo umano nella sua totalità. Quando si ottiene questo in un qualsiasi unità, si tratti di un bambino o di una nazione, tutto il resto seguirà da sé, spontaneamente e armoniosamente. Maria Montessori, morta esule di vecchiezza comune in età di 81 anni, nel 1953, anno 91 dell'Unità d'Italia.
Presto vieni qui da solo fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, sono bravi e non piangono mai. Il primo giorno però vedrai, ti ci abituerai, ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile.
Insegnerò a lavorare,
a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi, di grandi inventori, di scienziati, dagli antichi romani. E questa stufa che c'è, basta appena per me, perciò smettetelo di protestare.
Quando arriva il direttore,
tutti in piedi e battere. Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi.
E sempre in fila per tre, lasciate tutti con me e ricordatevi
i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria.
Capitolo quarto. Perché la pazzia, amici miei, non esiste.
L'uomo è socialmente cattivo. Un cattivo soggetto, e quando trova una tortora, qualcuno che parla troppo piano, qualcuno che piange, gli butta addosso le sue colpe e così nascono i pazzi. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. Esiste solo nei riflessi onirici del sonno, o nel terrore che abbiamo tutti inveterato di perdere la nostra ragione.
Nel manicomio non ci sono oggetti di uso personale. I pochi mobili esistenti sono per tutti. Ci sono tavoli, sedie, panche, letti e solo qualche robusto armadio. E poi ci sono gli internati. I mobili e gli internati abitano il manicomio. I mobili vanno conservati puliti, ordinati, non devono essere mai spostati o creerebbero troppa confusione. I malati anche non vanno mai spostati, bisogna lasciarli in pace. Mobili e internati, a testimonianza della fissità, dell'immobilità reale e simbolica dell'istituzione. I mobili sono corpi, sono uomini in piedi, rigidi, fissi, sono seduti come fossero sedie. Gli internati sono sedie, il corpo perduto diventa panca, sedia, e l'istituzione perpetua con l'internato il rapporto di manutenzione che ha con gli altri oggetti del manicomio.
Un uomo alto 1,78, largo di spalle, occhi castani, segni particolari nessuno. Professione, psichiatra, neurologo, riformatore della psichiatria italiana, fondatore della concezione moderna della salute mentale.
Nel 62, quando io e altre persone che lavoravano con me abbiamo cominciato questa trasformazione, gli infermieri mi chiedevano: ma senta, professore, ma dove vuole arrivare? Ma cosa vuole fare? E io rispondevo sempre: non lo so. In effetti non lo sapevo. Mi chiedevano: ma come? Vuole cambiare le cose? Non vede che non è possibile? Però, giorno per giorno le cose cambiavano. Ciò che è avvenuto in questi anni, noi stessi non lo comprendiamo bene. Non comprendiamo per quale ragione prima c'erano 1000 persone in ospedale e oggi non ci sono più. Come mai questa istituzione ha cambiato la sua cultura, i suoi limiti? Come mai il manicomio, che era chiuso e ben delimitato dalle sue mura, oggi non ci sia più? E al suo posto ci sia un nuovo rapporto tra chi ha bisogno e chi risponde al bisogno, tra noi e gli utenti. Direi che il superamento dell'ospedale non è avvenuto con una tecnica particolare, è avvenuto lavorando, giorno per giorno, disperatamente. Se noi pensiamo alla storia che ha portato al superamento del manicomio, vediamo che questo certo non è avvenuto per opera dello Spirito Santo. E se trasformazione c'è stata qui a Trieste, questo non è dipeso solo da me, ma dallo sforzo partito da tutti, dagli infermieri, dai medici, ma soprattutto direi dalla forza operante dei degenti, dei malati, dei pazzi, quelli che oggi noi chiamiamo utenti. Perché se non ci fosse stata questa forza trasformatrice nella gente che noi abbiamo curato, nelle persone che venivano a domandare aiuto, noi non avremmo cambiato niente, non avremmo fatto storia. Franco Basaglia, morto per un tumore al cervello in età di 56 anni, nel 1980, anno 119 dell'Unità d'Italia.
Spazio, spazio, io voglio tanto spazio, per dolcissima muovermi ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, urlare, saltare il fosso della divina sapienza. Spazio, datemi spazio, che io lanci un urlo inumano, l'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con mano. Spazio, datemi spazio, che io lanci un urlo inumano, l'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con mano.
Capitolo quinto. Guai ai tempi che hanno bisogno di eroe. Teresa era tanto minuta e graziosa che pareva un giocattolo e tutti la chiamavano Teresina. Viveva col babbo, la mamma, la nonna e il fratello in un paese sulla montagna. Un giorno scoppiò la guerra e il babbo di Teresina dovette partire soldato e non tornò più. La mamma e la nonna si disperavano, abbracciandosi, e Teresina domandò: perché piangete? Povera Teresina, rispose la nonna, il tuo papà non tornerà mai più. Ma io non voglio. Scriverò al re che lo faccia tornare, perché io voglio vederlo ancora e che stia sempre con noi. Ma il re non può fare più niente per il tuo papà, disse la nonna. Il re lo ha mandato in guerra, la guerra è finita e il re l'ha vinta, ma noi l'abbiamo perduta, perché il tuo papà è morto. Ma non è giusto, questo mondo non è giusto e io non ci voglio stare. Bambina mia, disse la mamma, quando crescerai capirai tante cose che adesso non puoi capire. Ma io non voglio capire, non voglio sapere niente, anzi, non voglio nemmeno crescere, resterò piccola, per sempre. E così fu, non crebbe più, restò com'era, piccola, graziosa e triste. Non voglio averci a che fare con questo mondo così ingiusto. Intanto la mamma, un po' per il dolore, un po' per le fatiche, si ammalò gravemente e dovettero portarla all'ospedale. In casa tutto il lavoro toccava la nonna, che era già tanto vecchia. Ah, povera me, diceva la nonna portando l'acqua alla fontana, e non ce la faccio più con queste secche, e se almeno tu, Teresin, fossi un po' più grande, mi potresti aiutare. Teresin, di nascosto, si provò a sollevare una secchia piena d'acqua. Ma non ci riuscì. E pazienza, bisognerà che mi rassegni a crescere un pochino. E così fece, si lasciò crescere una spanna, prese le secche e andò alla fontana. La mamma era ancora all'ospedale quando la nonna morì. Teresina rimase sola con suo fratello Anselmo, che adesso faceva la prima elementare. Doveva svegliarlo alla mattina, stare attenta che si lavasse le orecchie, preparargli la cartella e la colazione, accompagnarlo a scuola, fare la spesa, cucinare il pranzo, pulire la casa, rifare i letti, mandare la mucca alle galline, zappare l'orto e troppe cose! Le sue deboli forze. Bisognerà che mi rassegni. Crescerò un altro pochino. E così fece. Crebbe un'altra spanna e i lavori le sembrarono subito più leggeri. Qualche volta, vedendosi nello specchio dell'armadio quanto si era fatta alta, si rattristava moltissimo, brontolando tra sé. Ma che bella fermezza di carattere, Teresina. Avevi deciso di restare piccola, ed eccoti lì. A me menti non ci stai neanche più nello specchio. Un giorno si seppe che sulla montagna si era stabilito un feroce brigante. Fu lui stesso a farlo sapere. Comparve in paese, armato di tutto punto, e ordinò che gli fosse consegnato un chilo d'oro. Si sedette sui gradini della chiesa ad aspettarlo. Se mancherà un solo grammo, brucerò le vostre case, una per una. Nessuno aveva il coraggio di affrontarlo. Teresina, invece, girava per le case e i campi a incoraggiare gli uomini. E su, e metteteli insieme, l'unione fa la forza, voi siete in tanti, e il brigante è uno solo. Nessuno le dà retta. E va bene, ci penserò io. Rientrò in casa e si mise davanti allo specchio. Voglio crescere ancora, voglio diventare una gigantessa. Subito cominciò a crescere. Crebbe finché non toccò il soffitto con la testa, ma questo non le bastava e uscì in cortile per poter crescere liberamente. Crescerò fino al camino. Decise e così fu. Adesso era sicura e pronta per quel che voleva fare. Fu una cosa molto semplice. Le bastò arrivare in piazza e mostrarsi al brigante, il quale, quando si vide venire incontro a un gigante, fece cadere lo schioppo e se la diede a gambe. Teresina si guardò intorno, vide la gente uscire correndo dalle case, udì le grida di gioia, di evviva delle donne e dei ragazzi. Si voltò e tornò verso casa. Stavolta l'ho fatta grossa. Per aiutare gli altri mi sono messa in un bel pasticcio. Una gigantessa, un mostro sono diventata. E pazienza. qualcuno doveva pur farlo. Ma proprio allora successe una cosa straordinaria. Ad ogni passo Teresina perdeva un buon pezzo della sua tremenda statura. Un passo dopo l'altro la gigantessa rimpicciolì e lasciò il posto alla Teresina di prima, la Teresina di sempre. La gente che accorreva non credeva ai suoi occhi. Ma come hai fatto? Teresina che non cresce. Teresina sorrideva senza rispondere. Era una ragazza troppo semplice per sapere che chi si batte contro l'ingiustizia diventa un gigante, senza cessare di essere una creatura normale. Ma era contenta e si sentiva in pace con il mondo, perché aveva potuto fare qualcosa per cancellare un po' della sua cattiveria.
Una donna, sarda, capelli biondi e occhi chiari. Professione, agente di polizia. Italiana. Guai ai tempi che hanno bisogno di eroi. Chi lo diceva? Il nostro tempo che è stato chiamato fiacco, pigro, egoista, forse proprio per contrasto, sembra affamato di eroi. Li inventa, li crea, li propone all'attenzione pubblica. La parola eroe non mi è molto simpatica, perché porta con sé l'idea del sacrificio. Eroe è chi lotta con eccezionale coraggio e generosità fino al cosciente sacrificio di sé, per una ragione o per un ideale ritenuti validi e giusti, scrive il nuovo Zingarelli. Ma che strazio, questi nuovi eroi che cadono senza neanche saperlo, fatti a pezzi con il tritolo, mentre pensano di andare al lavoro. È quello che è successo ad Emanuela Loi, la ragazza sarda che era partita da Sestu, vicino a Cagliari, per andare a fare la sua piccola guerra per il lavoro, per l'indipendenza. Nessuno le aveva detto che sarebbe capitata in una guerra vera, che sarebbe stata mandata in prima linea, al fronte. I genitori, gli amici, hanno riferito che Emanuela non faceva la poliziotta per vocazione. Era una ragazza allegra, pacifica, aveva preso il diploma di maestra elementare. Le fotografie mostrano una ragazza curiosamente poco mediterranea, con i capelli biondi e gli occhi chiari. E qualcosa ricorda nel suo ingenuo e fiero modo di indossare la divisa, nel suo sorriso impacciato per il fotografo, una soldatessa americana presa prigioniera qualche anno fa. Anche lei bionda, anche lei sorridente, travolta dal grande sogno di emancipazione attraverso il fucile. Hanno ragione quelli del servizio scorte che dicono: siamo inutili, moriamo per nulla, non ci manca il coraggio di combattere, ma ci sembra grottesco morire così, per nulla. E a guardare i film delle stragi non sembra che le scorte servissero a qualcosa, se non come graziosi compagni di viaggio per l'aldilà, come si faceva al tempo dei grandi tiranni, che pretendevano di essere scortati dalle spose, dagli amici, dalle serve, dai cani. Se non ci fossero le scorte, non ci sarebbe bisogno di mettere le bombe, basterebbe un fucile, come hanno sempre fatto i mafiosi. Sono proprio le scorte che costringono i mafiosi a ricorrere a metodi più plateali e collettivi. Se Borsellino non si può raggiungere con il fucile, perché è circondato dalle sue guardie, allora prendiamoli tutti in mucchio e facciamo saltare in aria con l'esplosivo. Sto parlando per paradosso, spero che sia chiaro, ma davvero vogliamo difenderci dalla mafia, con le scorte, le macchine blindate, le mitragliette, i vetri antiproiettili? Queste sono solo pecette, come si dice a Roma, bendaggi, toppe, cerotti sopra un corpo mortalmente malato. se non si comincia con il distruggere quella oscena commistione tra politica e mafia, al tempo soprattutto delle elezioni, non cambierà mai un accidente. Si fa finta di non sapere che ad ogni votazione si compie un orribile scambio. Tu mi dai i voti e io chiudo un occhio, taccio quando dovrei parlare, ti passo gli appalti migliori, ti garantisco l'immunità, il silenzio. Mi chiedo come abbia votato Emanuela. Non sarà che per avere un posto sicuro le è stato chiesto, come succede a tanti suoi coetanei, di dare la sua fiducia, la sua adesione ad un partito anziché a un altro? È questo che succede, provate a chiederlo ai giovani siciliani, calabresi o sardi. Per avere un posto si chiede un gesto di fiducia. Il giovane lo fa, generosamente, senza pensarci su. Cos'è un voto, in fondo? L'importante è lavorare, guadagnare qualcosa, andare via da casa, dal paese, non dover badare alle pecore e poter studiare. Avere una casa. I partiti che prendono voti dati in buona fede ma estorti con promesse di lavoro pensano in cuor loro di poterli dominare, questi procacciatori di voto. E invece no, la mafia non dà niente, prende soltanto. E chi porge un dito ci rimette un braccio. Ma ora, guardando questa piccola fotografia di una donna col fucile, ci chiediamo: ma quanti ne debbono morire ancora, uomini, donne armate, perché cessi questo turpe commercio? Manuela Loi è morta in servizio in età di 24 anni nel 1992, nell'anno 131 dell'Unità d'Italia.
Sono venuta a trovarti, Peppinuccio. Ho sognato che mi dicevi: ma ho freddo. Ho visto che tiravi come facevi da bambino, la coperta sulla testa, e poi rimanevi coi piedi scoperti. I morti stanno coi piedi all'aria. Mi piaceva guardarti camminare quando eri piccinito. Tenevi le punte all'indentro come le paperotte. Peppinetto mio, ti ho portato un poco di fiori, Peppinetto, anche se a te i fiori non ti piacciono. Dici che portano iella. Ma perché? Sono tanto profumati. È proprio quello, mamma, che non mi piace. Il profumo. A me piace il profumo della pasta al sugo. Il profumo di un cannolo fresco, con la ricotta che rigurgita di fuori, il profumo del mare. Ma il profumo dei fiori che è? Una roba da morti. Il tempo è fatto strano, bambino mio, è fatto come un binocolo, che lo guardi dritto e ti fa vedere le cose vicine, vicine. Lo guardi rovescio e ti fa vedere le persone lontane, che camminano e camminano. Sono venuta per maledirti. Quello che fascisti è un malanno che ci ha storpiati tutti. Tuo padre che è morto di dolore. Tua sorella che se n'è andata in Canada per non essere presa di mira. Solo io sono rimasta nella casa vuota a pensare a te e alla maledizione che ci gettasti addosso. Mamma, sono in prigione. Te la ricordi la telefonata? Io che non capivo. Dove? Dove stai? In prigione, ma a fare che? Sono stato preso. Ma preso come? Preso. Ma perché? Mamma, non fare tante domande. Portami 4 camicie pulite e un poco di soldi. Ma dove? Quale prigione? Vennero i poliziotti. Suo figlio sta in galera. Si trovi un avvocato. Hanno frugato dentro casa per una giornata intera. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Nessuno che mi diceva una parola. Uno si è accendeva la sigaretta, un altro si puliva i denti con lo stecchino. Dico, ma mi volete dire qualcosa? Poi venne Ip, il capo di tutti i capi, uno proprio bello, vestito elegante, e mi disse, suo figlio è accusato di delitti gravi, lo convinca a parlare, gli faremo lo sconto. Ma quale sconto? Di che? Gli parli, signora, gli dica di dire tutta la verità, tutta, tutta, che poi saremo generosi. Lui è innocente, dico, capitano. Non sono capitano, sono brigadiere. È innocentissimo, posso assicurarlo, capitano. Non ha fatto niente, non è proprio capace di fare niente. O se ne sta sdraiato sul letto o seduto a tavola. Ma che lavoro faceva? Niente, non lavorava. Se ha un figlio pure lei, lo deve sapere che i figli qui non lavorano. Sono senza lavoro. Aveva una donna? Aveva questa Rosa che gli voleva bene. Ma sapessi come cucina bene Rosa, meglio di te. Lo diceva per farmi arrabbiare, mica era vero. Una volta ho assaggiato le salte a beccafico fatte da lei. Erano tutte umidicce. Non c'ha mano sta ragazza, non ce l'ha. Dopo una settimana vengono di nuovo. Si portano via altre carte. Il brigadiere sulla porta mi fa. È stata brava a convincerlo. Ha parlato. Ora lo mandiamo al sicuro. Io? Capitano, io? Ma se quando l'ho visto dietro al vetro manco gli ho detto una parola. Anzi, una sì che la dissi. Che combinasti, cretini? Lui niente. Ridacchiava. Non gli dissi di parlare. Noi siamo gente onorata, capitano. Non andiamo mica sputtanando gli amici in giro, anche se lo meritassero. E invece Ivo parlò. Così mi disse il capitano. E mise nei guai altre persone, tante e persino importanti. Ma ti potevi tenere la lingua dentro la bocca, figlio mio sciagurato. Venni proprio per dirti che io non ti riconosco come figlio. Io la lapide già la spaccai quando venni la prima volta. Col martello la spaccai. Perché in famiglia uno come te non ce lo voglio. Capito? Io non uscivo più di casa. Avevo tutti gli occhi su di me. L'hai convinto tu, vecchia pazza. Gliel'hai detto tu di parlare, vecchia schifosa. La pagherai. Mi facevano trovare i topi morti sullo stuolino di casa. Una volta perfino un coltello dentro una busta. Per questo ho dovuto chiamare il giornale e dirci che io ti ripudio. Tu non sei mio figlio. Io in carcere non sono mai venuta. Mai ti dissi di parlare. Mai ti dissi una parola. E dopo di allora mi lasciarono stare. Ma stanotte ho fatto il sonno. Ho freddo, ma mi facesti pena, coi piedi di fuori, nudi, bianchi. Tu che amavi tanto le scarpe eleganti, le scarpe costose. Ora con quei piedi nudi mi fai proprio pena. Ti ho portato un paio di scarpe buone, non proprio eleganti come quelle di castagne, ma nuove nuove, le comprai al mercato. Venni di nascosto, perché nessuno mi doveva vedere. Per questo mi alzai alle 5 e dissi alla vicina che venivo a salutare mio marito, tuo padre. E invece ti ho portato le scarpe. Per il gran freddo che hai a quei piedi che tutta la notte me li sono sognati. Nudi, che neanche riuscivi a camminare. Ora, le lascio qui. Prima di infilarle però pulisciti quel sangue che ha fatto le croste. E lavati la terra, che sei tutta raggrumata. Mettiti ste scarpe e cammina in pace. Ti voglio vedere camminare come quando eri picciriddu e te ne andavi davanti a me con le punte in dentro come le paperette. Cammina, ma in fretta, che ti cercano da queste parti per spararti in faccia. Figlio mio, vai, corri, vai!
fermi la corda con forcare in mia mazia ancora e rompire i los. Avevo ancora a mafia assitta tanti banchi di imputati a dettare leggi, a scrivere sentenze di morte, cui mano in sanca di poi mamma insangati, avevo cai compari da mafia, coi mano puliti, i firrara di chiavi fausi sbocchiartati, qua croce in tuo petto, ogni cosa noi vedi sicca l'erba, sicca l'acqua, spuntano spini e per lacrimi. Sicilia, la vimo che l'affamati tu putiri, l'affamati di carne cruda, aprirono a Sicilia un porco scannato, e ci spurpano l'ossa. Ci spurpano l'ossa.
Con un uomo che non amavo e preferivo restare tutta la vita da sola piuttosto che farlo. Ritenni quel gesto non un atto di grande coraggio, ma una normale scelta dettata dal cuore. Certo, per me non è stato facile allora riprendere la vita di tutti i giorni, ma quella fu una scelta decisiva. Il 26 dicembre del 1965, all'età di 17 anni, Franca Viola, figlia di contadini, venne rapita da Filippo Melodia, un suo spasimante da sempre respinto, imparentato con la potente famiglia mafiosa dei Rini, che agì con l'aiuto di 12 amici. La ragazza venne violentata e quindi segregata per 8 giorni in un casolare al di fuori del paese, dove poi fu liberata con un blitz dei carabinieri.
All'epoca, una violenza sessuale non era reato contro la persona, ma solo un oltraggio alla morale e la donna colpevole della situazione. Per non rimanere zitella a vita, la maligna chiamata di allegri costumi, si rassegna la donna a salire sull'altare e a scorrere i giorni col suo stupratore. La legge italiana non era in aiuto, anche se il danno era contro un minore, lavando il reato di violenza carnale matrimonio riparatore.
Articolo 544 del codice penale. Franca Viola non accettò il matrimonio riparatore. Il caso toccò profondamente la sensibilità delle persone. Se ne discusse a lungo, nelle case, sui giornali e persino in Parlamento. 16 anni più tardi l'articolo 544 venne abrogato e la facoltà di cancellare una violenza sessuale venne eliminata. Per tutte quelle donne che dopo di lei ebbero il coraggio di dire no, Franca Viola divenne un simbolo di libertà e di dignità. Ho dovuto attraversare momenti tristi, di sofferenza. È stata un'esperienza decisamente negativa, però ero contenta quando sentivo di altre ragazze che si erano salvate facendo la mia stessa scelta. Mi faceva piacere sapere che, anche se indirettamente, ero stata io ad aiutarle. Quella legge era evidentemente ingiusta e andava cambiata. Franca Viola vive ad Alcamo, provincia di Trapani, ha 64 anni, 3 figli e 2 nipoti. Oggi hanno 150 dell'Unità d'Italia.
Chi si spaventa quando sente dire rivoluzione, forse non ha capito. Non è rivoluzione tirare un sasso in testa ad uno sbirro, sputare addosso a un poveraccio che messo la divisa non sapendo come mangiare. Non è incendiare il municipio, le carte in catasto per andare da stupidi in galera, rinforzando il nemico di pretesti. Quando ci si agita per giungere al potere non si arriva, non è rivoluzione, si è mancata. Se si giunge al potere la sostanza dei rapporti rimane come prima, rivoluzione tradita. Rivoluzione è distinguere il buono già vivente sapendolo godere, sani, senza rimorsi, amore. Rivoluzione è curare il curabile profondamente e presto, e rendere ciascuno responsabile.
La lettura a concerto La rivoluzione siamo noi, ispirata alla Soziale Plastic di Joseph Boy. Progetto e regia di Antonio Pizzicato, con Ginestra Paladino e con Antonio Pizzicato, voce e canzoni, Claudia Della Gatta, violoncello e orchestrazioni, drammaturgia di Silvia Gallerano.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Anna Gesualdi e Giovanni Trono di Teatri in Gestazione per presentare la 18ª edizione del Festival Teatri di Vetro a Roma dall'8 al 21 dicembre 2024. Ben trovati.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E tutte.
Raccontiamo cos'è questo festival.
Intanto è un'occasione unica e rara di poter presentare non soltanto il proprio lavoro, ma anche riaprirlo in fase processuale al pubblico e quindi scomporlo e condividere con il pubblico una parte di processo. Quindi la sezione Oscillazioni, ideata da Roberta Nicolai, che è sempre fonte di grande ispirazione, insomma è un'occasione unica per tutte le artiste e gli artisti.
Qual è il vostro rapporto con il festival?
Diciamo che lo seguiamo da tanti anni, sicuramente è uno dei luoghi, è una delle occasioni in Italia e non soltanto, insomma, di entrare in contatto con artiste e artisti che fanno del proprio lavoro anche un'esperienza di ricerca, e quindi non è una cosa usuale in Italia, insomma, non è un eventificio, e questo ci fa molto piacere, e quindi per le artiste e gli artisti è sempre bello approdare a Teatri di Vetro, insomma, è un'occasione non scontata.
Quest'anno cosa portate?
Presentiamo Monas, che è il nostro ultimo lavoro, che nasce da una lunga indagine e viaggio tra i materiali di Debord, del filosofo francese, che in realtà non amava farsi chiamare filosofo, e che interroga lo statuto di realtà dell'immagine nell'era della schermocrazia, così per darti una sintesi in una frase.
Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti?
Ogni giornata prevede 4 appuntamenti, credo che siano una ventina.
I riferimenti internet per tutto il programma?
teatridivetro.it.
Visto che lo seguite da tempo, come si sta sviluppando?
Teatri di Vetro è una rassegna storica che si è evoluta tantissimo nel tempo, e questo lo diciamo insomma con lo sguardo di chi appunto l'ha seguito dagli esordi. Quindi all'inizio aveva forma di rassegna definita con degli appuntamenti di spettacolo. Ricordo con amore il Teatro Palladium, storica sede del festival, e poi nel tempo ha aperto il suo discorso appunto a 3 fasi differenti durante l'anno, e accogliendo nel programma dei processi non soltanto di creazione, ma anche facendo dei processi di creazione occasioni di formazione e di discussione aperta sulle poetiche, sulle estetiche di alcune artiste e artisti che poi sono tornate e continuano a ritornare nel programma. Questo è una cosa rara in Italia. perché il Conteatro di Vetro sia l'occasione di seguire davvero il percorso, appunto, le poetiche, insomma, il percorso di ricerca delle artiste e degli artisti, e questo permette non soltanto una certa affezione, una cosa di cui il teatro in Italia ha bisogno, ma permette di non cristallizzare il teatro in un prodotto, che è un po' quello che in qualche modo da decenni la politica ci costringe a fare. E quindi si è evoluto nei suoi formati, comprendendo anche, tra l'altro, un magazine dove si raccolgono anche in forma scritta interventi teorici. Insomma, direi che davvero ha assunto una multiforma ed è, ripeto, non mi stanco di dirlo di nuovo, occasione rara.
18ª edizione del Festival Teatri di Vetro a Roma dall'8 al 21 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Gesualdi e Giovanni Trono di Teatri in Gestazione. Alla prossima!
Alla prossima!
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti!
Con Daniele Ronco, autore e attore dello spettacolo Mi abbatto e sono felice, ispirato al libro La decrescita felice di Maurizio Pallante. In scena a Roma, allo Spazio Diamante, dal 18 al 22 dicembre 2024, ben trovato.
Ben trovato a te, grazie per l'invito.
Che lavoro è questo?
Questo è un lavoro che parte da lontano, che parla di cultura, di radici, di tradizioni, le mie. È uno spettacolo che io ho scritto nel lontano 2015, dopo la morte di mio nonno. Io volevo far unire una parte autobiografica ai valori della sostenibilità, dell'economia circolare. Questo perché? Perché io sono cresciuto ai piedi delle Alpi, in mezzo ai monti, insieme al mio nonno Michele. E quando morì il mio amato nonno Michele, decisi di in qualche modo far continuare a vivere la sua memoria, perché credo che la figura degli anziani, dei nonni, soprattutto quando sono esempi positivi, sono delle figure molto preziose. E quindi ho deciso di raccontare questa storia appunto a cavallo tra aneddoti di vita personale, poi legati all'economia circolare, il tutto con un approccio ironico, dissacrante, un po' cinico, perché trattare temi della sostenibilità non è semplice.
In che rapporto è con il libro, lo spettacolo?
Il libro ha un ruolo cruciale, anche perché poi l'idea di unire appunto la mia vita con questo tema è scaturita dopo aver letto il libro prima di Latouche, che è un po' il capostipite del movimento per la decrescita in Francia, e poi il libro di Maurizio Pallante. Maurizio poi l'ho incontrato, ha partecipato al testo, ha fatto l'editing del testo insieme a me, insomma, per l'accuratezza dei dati, per le fonti, eccetera eccetera, e ha un ruolo cruciale perché appunto nel libro ci sono diverse citazioni dal libro. Io poi creo dei link con appunto la mia vita personale, perché sono io il primo che, mentre leggevo questo libro, avevo continue immagini della mia infanzia, della mia adolescenza passata nei prati, quando tutto mi sembrava normale. Ti faccio un esempio: non so, a casa mia era normale che le zucchine in tavola non ci fossero, no, perché non sono di stagione, però per me erano tutte cose scontate. Poi, quando ho incontrato le luci del progresso, la vita urbana, eccetera eccetera, quando sono diventato più grande, ho capito che alcune cose che per me erano scolpite nel DNA così non erano.
Come hai pensato la messa in scena?
La messa in scena è nata come una provocazione. Io volevo dimostrare innanzitutto a me stesso e al pubblico che si può passare un'ora di tempo in maniera ironica, ma al contempo anche pensante, ecco, senza impattare o impattando pochissimo sull'ambiente. E così la mia scommessa era quella di recuperare il più possibile la scenografia, gli oggetti di scena, dal guardaroba di mio nonno, dalla sua casa e non solo. Poi, quando ho visto la sua vecchia Bianchi, lì mi è venuta un'idea. Ho visto questa bici, ho parlato con il Politecnico di Torino, con l'Università. Si è fatta questa joint venture strana tra mio padre, che è un meccanico, tra l'università. Abbiamo costruito un progetto del primo bici generatore, quindi abbiamo preso un alternatore di una vecchia 500, abbiamo costruito questo accrocchio per cui pedalando si illumina, e quindi io racconto in sella alla vecchia Bianchi di mio nonno questa storia incredibile, fatta di, appunto, come ti dicevo, di radici, di tradizioni, il tutto con uno sguardo super contemporaneo e in un'ottica di economia circolare, di energia circolare, perché ogni auto illumino mentre pedalo.
Come lo hai strutturato poi, drammaturgicamente?
siamo appunto nell'ambito del teatro di narrazione, no? Quindi i miei più grandi ispiratori sono i grandi del teatro di narrazione. Ho scritto una storia dove ho cercato di mai alzare il dito indice e puntarlo moralisticamente, ma cercando di avere sempre un approccio un po' bastone, un po' la carota. Quindi ho cercato di limitare al minimo indispensabile i dati, ne do veramente pochi, e mi sono concentrato tanto sulla storia, sugli aneddoti, e poi ho cercato di portare in scena un po' l'anima di mio nonno, che era una persona estremamente carismatica. Io ho anche recuperato i suoi vestiti dal suo guardaroba, e quindi ho cercato di immaginarmi come l'avrebbe fatto lui questo spettacolo, sempre un po' con il sorriso nel cuore.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Sul sito dello Spazio Diamante, in questo caso, oppure per chi volesse scoprire di più appunto di Mulino ad Arte, della mia compagnia, è www.mulinoadarte.com, anche sui social, Instagram, Facebook e TikTok.
Lo spettacolo Mi abbatto e sono felice, ispirato al libro La decrescita felice di Maurizio Pallante. In scena a Roma, allo Spazio Diamante, dal 18 al 22 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Daniele Ronco. Alla prossima!
Grazie, alla prossima, grazie, ciao!
Con Gianluca Del Gobbo, direttore artistico dell'ottava edizione del Festival Fotonica a Roma dal 13 al 21 dicembre 2024, ben trovato.
Grazie a tutti, ben trovati anche a voi.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival di arti digitali, apre molto all'elemento luce già dal nome Fotonica. Ogni anno ci siamo dati un carattere con varie versioni immersive e quant'altro. Quest'anno è un'edizione particolare appunto perché utilizziamo un dome, che sarebbe una cupola geodetica con uno schermo interno, si chiama pressione negativa, ma comunque uno schermo che rende la superficie semisferica, in cui ospitiamo tanti artisti, da contenuti per i più piccoli dalle 11 di mattina alle 5 e dalle 5 alle 8, contenuti insomma normali, non che gli altri non lo siano. Poi nei fine settimana, quindi venerdì e sabato, la sera ci abbiamo un'apertura notturna con dei live che sono abbastanza particolari, perché queste strutture, che poi in fondo sono dei planetari, appunto difficilmente vengono utilizzate per cose diverse che non siano le stelle, quindi già dei video è un qualcosa di particolare, addirittura dei live, insomma è un po' la chicca di questa edizione. Poi c'è un'altra sede, anche Accademia d'Ungheria, ma ce ne sono state anche altre con dei workshop e quant'altro. Insomma, abbiamo fatto tante altre attività, al Fusolab domenica ci saranno dei workshop per bambini. Insomma, un programma molto ricco.
Quanti sono gli artisti e le artiste presenti?
Si aggirano intorno ai 70 artisti, perché questa edizione è fatta in collaborazione con un altro progetto europeo che seguiamo, che si chiama Promosphere, appunto dedicato ai DOM, che fa 5 tappe in Europa e con cui abbiamo fatto una selezione di artisti, in particolare 10 artisti per la parte video e 5 per la parte kids, e a questi si aggiungono poi, per questo poi il numero esatto non lo voglio dire, i lavori fatti nei vari laboratori, tra cui un laboratorio fatto alla NAB, un workshop fatto alla NAB, una residenza da studio da noi e che è ancora in corso, ma anche i workshop per i più piccoli. Quindi tutti questi artisti in fondo che hanno partecipato in questi vari laboratori, workshop e residenza artistica, produrranno dei contenuti che andranno sulla cupola. Quindi, siccome voglio mettere anche loro tra gli artisti partecipanti, un numero preciso ancora magari non lo sappiamo, perché non sappiamo quanti bambini parteciperanno agli ultimi workshop. Comunque tanti da tutto il mondo, dalla Cina, Taiwan, ovviamente tanti europei. E un'altra particolarità di questa edizione è che la metà degli artisti sono artisti donne, in manifestazioni in cui di solito gli uomini sono sempre la maggioranza.
Com'è stata la scelta artistica?
Non è stata facile perché contenuti di questo genere non sono tantissimi, anche se ultimamente in particolare il SAT di Montreal con cui abbiamo collaborato, che è un planetario che sta sperimentando questa tipologia di contenuti, con loro abbiamo fatto una collaborazione e gli altri abbiamo fatto anche una piccola open call per fare la selezione. E poi nel progetto europeo sono stati scelti 3 curatori che hanno guardato un po' tutte le varie proposte e abbiamo cercato di selezionare un po' quello che può essere il meglio di questo tipo di arte che si chiama nei full dome.
I luoghi del festival?
Questo dome, questa cupola che sta sotto il Casilino Sky Park, quindi a Via Casilina 1011, è la location principale anche perché appunto è aperta sia di giorno che di notte. Poi c'è l'Accademia d'Ungheria che è aperta dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 7, dove c'è una mostra, quest'anno abbiamo dedicato una monografia su David Souther che ha fatto una rivisitazione di un'opera cinetica di Monoli Nagy, che è stato un grande della Bauhaus. Lui ha ripreso un suo progetto studiando un po' di video, un po' di materiali che erano rimasti, ha ricostruito quest'opera che oltre ad essere una scultura cinetica utilizza anche la luce che viene proiettata nel bellissimo chiostro dell'Accademia d'Ungheria a Via Giulia. Questi due luoghi principali e alcune attività che abbiamo fatto in altri luoghi come appunto la Nabba sono già finiti e invece c'è ancora il workshop per bambini al Fusolab di domenica 15. Tutte le informazioni poi con i vari dettagli chiaramente si possono trovare sul sito fotonicafestival.com e social Fotonica Festival sia su Instagram che su Facebook.
8ª edizione del Festival Fotonica a Roma dal 13 al 21 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianluca Del Gobbo. Alla prossima!
Grazie a voi, grazie a voi.
Con Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone per presentare il libro DDL Sicurezza, il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Ben trovato.
Grazie, ben trovato.
Ci presenti questo lavoro?
Il lavoro nasce da ebook e alcuni ad hoc, altri prodotti in questo periodo che hanno un po' accompagnato lo sgomento nostro quando abbiamo cominciato a leggere le prime bozze e poi seguire la discussione attorno al nuovo disegno di legge sicurezza, che per certi aspetti appunto è l'ennesimo disegno di legge sicurezza, nel senso che si continuano a introdurre nuovi reati, ad alzare le pene verso le fasce più marginali, a rendere più complicata la vita ai migranti e ad aggravare, che poi questo per noi è un tema di particolare rilevanza, a rendere più invivibile la vita di chi è detenuto in carcere e di chi in carcere ci lavora, facendo crescere sempre di più i numeri. Però ci sono anche degli elementi di novità qualitativa in questo disegno di legge, quindi non solo nuove pene, ma anche in qualche modo un'idea nuova e diversa delle istituzioni. Ci sono per esempio tante aggravanti di reato nuove per i reati compiuti ai danni delle forze dell'ordine, come se i pubblici ufficiali non fossero tutti uguali, ma i pubblici ufficiali che appartengono alle forze di polizia valessero di più dei magistrati o degli altri pubblici ufficiali. Piano piano passa l'idea che uno Stato che è fatto sempre di più di norme penali allora debba sempre di più appoggiarsi e porre al proprio centro le forze dell'ordine. È uno spostamento in direzione opposta rispetto a uno Stato democratico conforme alla nostra cultura istituzionale, che ci preoccupa molto.
Quali sono le principali criticità?
Ci sono 20 nuovi reati là dentro, non sentivamo il bisogno nemmeno di uno di questi 20, tutti peraltro per fatti già regolati e già puniti. Fa tantissima paura, per esempio, questa libertà di protesta dei giovani ambientalisti. Questo sembra essere una delle emergenze del paese e allora ci vuole un nuovo reato tutto per loro, che non intralci le proteste dei tassisti, che non intralci le proteste dei trattori, ma fatto apposta per questi giovani ambientalisti che evidentemente rappresentano una minaccia per il paese. Bisogna impedire ai cittadini stranieri, ai migranti, di comprare la SIM se non hanno la cittadinanza. Tutte cose fatte per rendere più difficile la vita di quei gruppi, di quelle classi sociali che sono da sempre destinatari dell'ostilità di questo governo da quando ha assunto l'incarico. Noi in particolare poi guardiamo veramente con spavento a questo reato di rivolta penitenziaria, che di nuovo punisce condotte che erano già punite dal codice penale e dai regolamenti interni del carcere con sanzioni amministrative, punendo fino a 8 anni pure chi mette in atto proteste pacifiche, proteste non violente. I detenuti all'aria per protesta non vogliono rientrare nelle proprie celle, per esempio si trattengono all'aria per protesta più dell'orario previsto, possono essere puniti con pene fino a 8 anni. Un'idea appunto di carcere antidemocratico, di carcere del silenzio, di carcere della sottomissione, che fa il paio poi con le notizie che leggiamo sui giornali di pestaggi che configurano torture proprio in risposta magari a proteste legittime.
Come è strutturato il volume?
È una raccolta appunto di contributi legati ai vari temi che sono toccati dal decreto sicurezza e all'impatto che questo ha sui vari aspetti appunto del nostro ordinamento, ma anche alla cultura costituzionale che mette in crisi la cultura costituzionale che è lo stato di diritto del nostro paese, anche secondo il parere dato dall'OSCE proprio sul disegno di legge sicurezza, e questo rischia di essere un attentato allo stato di diritto, una minaccia allo Stato di diritto per la Repubblica Italiana.
Che circuitazione avrà il libro?
È in versione sia cartacea che digitale?
Era un prodotto digitale, poi la casa editrice si è offerta di pubblicarlo ovviamente in tempi rapidissimi, perché è un libro che discute e critica un disegno di legge che nelle intenzioni del governo deve essere approvato molto rapidamente, quindi avevamo bisogno che fosse in libreria in tempi rapidissimi e loro si sono dati disponibili a questo.
Il libro DDL Sicurezza, il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Un saluto e un ringraziamento ad Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone. Alla prossima!
Grazie a te, a presto!
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana riguardanti il teatro e gli eventi culturali più in generale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio ed eccoci qua a segnalare l'ultima settimana prenatalizia del teatro romano e andiamo subito nel dettaglio. Allora, cominciamo dal Teatro della Cometa Off, che ancora questa sera, è stata da 2 giorni, insomma ieri, e oggi per questo Lisa, spettacolo di Nicolo Sgallo dedicato a un personaggio non secondario, Elisabetta, ma un personaggio sicuramente importante all'interno dei Fratelli Karamazov e di Dostoevsky, interpretato da Caterina Boccardi. È un po' la pazza dei Karamazov, insomma, lo sguardo folle e malinconico che in qualche modo interviene all'interno della vicenda per dare anche poi un'immagine femminile. Lisa non è solo una donna, è l'immagine della carne, del desiderio, è una donna chiave all'interno del romanzo, insomma, e si realizza un po' un confronto con l'immagine contemporanea di questa società in cui, insomma, l'incarnazione e l'ideale sono ormai quelli di un tempo antico, non certamente confrontabili con quelli del contemporaneo. Molto interessante il progetto, 17 dicembre quindi questa sera, per vedere ancora l'ultima replica di Lisa al Teatro Cometa Off. Poi Spazio Diamante, 18-22 dicembre, per questo lavoro di Molino ad Arte, il monologo teatrale Impatto Ambientale Zero, Mi abbatto e sono felice. Daniele Ronco, che si ispira a questo testo di Maurizio Fallante, De crescita felice, con la regia di Marco Cavicchioli, appunto sul palco, questo monologo sul palco dello Spazio Diamante. Non è previsto l'utilizzo di corrente elettrica, i costumi, gli elementi scenici sono riciclati e ridotti all'osso e c'è solo una bicicletta al centro del palcoscenico, è collegato a una dinamo e un faro produce l'energia necessaria grazie allo sforzo fisico dell'attore. Questo è un po' la struttura di questo Mi abbatto e sono felice. Il libro, insomma, Decrescita felice, si occupa di green economy, di ecosostenibilità, inquinamento ambientale, abusi sugli animali, alimentazione vegetariana, quindi insomma, questi sono i temi di questo spettacolo. 18-22 dicembre, Spazio Diamante, per ciò che riguarda Mi abbatto e sono felice. Poi questo lavoro al Teatro Riserdi, con 17 stasera fino al 22 dicembre, Menzogne estremamente sincere, regia di Emiliano De Martino, due coppie, due mondi diversi e anche simili, sono quattro persone che vivono la propria vita come la credono e sentono giusta, ma poi la realtà si struttura in un modo completamente diverso e sviluppa degli appuntamenti inattesi. Quindi ancora per ricordare il MES, dal 17 al 22 al Teatro dei Servi. Procediamo perché continuano gli appuntamenti a Roma, gli sguardi metropolitani fino al 20 dicembre a Piazza Sempione al Municipio 3 e al Bruno Munari, sempre a Montesacro, danza, teatro, musica, circo curati da Twain, Centro Produzione Danza di Loredana Parrella, sul cui sito invito per andare a vedere insomma gli appuntamenti più nello specifico, quindi avremo appuntamenti nel quartiere fino a questa domenica 20 dicembre. Poi ad Officine Pasolini ancora questa sera per la prima indagine di Montalbano, Andrea Camilleri, autore del testo, chiaramente usano anche i tasti, e alla regia Massimo Venturiello, che porta in scena insomma le storie di Camilleri che hanno dato vita insomma alla fortunata serie televisiva del commissario Montalbano, ma la prima indagine di Montalbano, appunto, ancora Officina Pasolini, questa sera 17 di dicembre. Il 19 al Nuovo Teatro Ateneo Ennio Greco e Peter Scholten daranno vita a questa lezione aperta Il corpo in rivolta, sarà il 19 dicembre alle ore 21 e presenterà l'esito del laboratorio volto da studenti e danzatori e nei quattro giorni di workshop proprio con il grande coreografo internazionale Ennio Greco, e quindi insomma un'occasione unica per vedere il lavoro in corso d'opera di un grande coreografo. Quindi 19 di dicembre per ciò che riguarda appunto Ennio Greco al Nuovo Teatro Ateneo. Il 18 invece, che è domani, andremo a vedere al Teatro Palladium questa messa in scena totale diciamo del teatro shakespeariano con Playing Shakespeare di Loredana Scaramella, che già ha dato scena al teatro al Globe Theater quando c'era il Globe Theater, fortemente voluto da Gigi Proietti quando c'era Gigi Proietti, non so, è rimasto soltanto Loredana Scaramella e tutti i suoi attori se ne vanno in scena al teatro Palladio il 18 dicembre con questo lavoro intimamente e completamente shakespeariano. Poi ancora, sempre al Teatro dei Servi, attenzione, al Teatro dei Servi si segnala ulteriormente con un progetto a parte, ammesso che il mio computer decida di farlo vedere, eccolo qua, con questo Nessuno Assente, è un progetto a cura di Alt Academy con la direzione artistica di Pino Stravioli ed è un lavoro appunto sul come nasce il teatro, quindi verranno poi coinvolti alcuni artisti, c'è un 18, 19 e 20 dicembre questo Gregory, una storia di famiglia con la regia di Nicola Pistoia, il testo di Veronica Liberale, quindi insomma questo per quanto riguarda questa settimana, poi magari ci si tornerà su nelle prossime. Lo Spazio Diamante ancora dal 20 dicembre, quindi coda alla settimana, ma fino al 12 gennaio, questo 39 scalini dal film Alfred Hitchcock, testo di John Buchan, con la regia di Leonardo Buttaroni, forse non è la prima volta che in scena un film, Il Club dei 39 di Alfred Hitchcock, che se non sbaglio sono spettacoli di questi ultimi anni, ma torna in scena, chiaramente un giallo, tratto appunto dal romanzo omonimo di John Buchan, L'opera è stata poi trascritta per il teatro da Patrick Barlow nel 2005, quattro gli attori che portano in scena, ma molti sono i personaggi dalle caratteristiche più diverse. Andremo insomma a vedere un giallo, ma anche divertente, fatto di gag, travestimenti, che insomma ruota attorno al grande maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Quindi dal 20 di dicembre fino al 12 gennaio, Spazio Diamante, c'è molto tempo per andarlo a vedere all'interno di Teatri di Vetro, che continua questa settimana con molti appuntamenti, e invito insomma ad andare sul sito teatridivetro.it per il programma completo. In vari spazi insomma c'è modo di vedere un bel po' di cose. Io ne segnalo alcune, per esempio oggi pomeriggio alle 17:30 Opera Bianco presenta questo dialogo con Sara Baranzoni nello scorrere della creazione, mentre invece la sera andremo a vedere un po' di lavori da Sabrina, il primo studio di Fondi al Teatro India, Ilenia Romano con Strings, e in chiusura della serata questo Monas, la reale sostanza delle cose, il testo dello spettacolo firmato, un'opera ibrida tra installazione, autopoiesi, coreografiche e live cinema di Teatri in Gestazione, Anna Gesualdi. Proseguiremo anche nei giorni successivi con Lucia Guarino il 18 dicembre, con Pinocchio, Teatro Acropolis, Simone Alessandrini, insomma protagonisti. Tornerà Alessandra Cristiani con Caduta la neve di Sarah Moon, Silvia Gribaudi con Insecto Microbo, insomma teatridivetro.it per il programma completo. Vedremo Paola Bianchi, René Russolillo, insomma molta coreografia nazionale e internazionale al Teatro India per Teatri di Vetro questa settimana. Noi continuiamo ad andare oltre, ad andare avanti, per ancora un paio di appuntamenti interessanti, a due o tre. Via. Proseguono i racconti romani al Teatro Torlonia, a cura di Emanuele Trevi ed Elena Stancanelli, anche per questi prossimi giorni. Questa settimana, se ne riparlerà più avanti, a marzo, però andremo a vedere dal 19 al 22 dicembre i racconti naturali straordinari di Antonio De Benedetta, a Marsimale. In scena ci saranno Grazia Capraro e Paolo Madonna. Questo per quanto riguarda il Teatro Torlonia. Segnalo che il Teatro Vascello continua il Faust fino al 22 dicembre con la regia di Leonardo Manzan. Si tratta di uno dei registi più in vista della nuova generazione, che ha avuto molti riconoscimenti anche dalla Biennale di Venezia. Insomma, il Faust di Goethe ne ha attraversato da Manzan, indagando il tema del ruolo del teatro nella società, la responsabilità di chi crea nei confronti del pubblico, dei limiti dell'espressione che ha poi il desiderio individuale. Ci sono molti attori. La vicenda del Faust, insomma, un po' la conosciamo. C'era una volta un uomo che fece un patto con il diavolo, con questo potremmo dire in una riga, fino al 22 dicembre al Teatro Vascello. Ultimissime due cose che ricordiamo questa settimana. Una sarà al Teatro Biblioteca Quarticciolo, perché dal 18 al 21 di dicembre torna il Teatro delle Ariette con Noi siamo un minestrone, ed è il lavoro di Paola Berselli, Stefano Pasquini, dedicato al cibo, alla possibilità di stare insieme, del creare comunità, che poi è il cerchio attorno a cui si muove il Teatro delle Ariette. Ma non è un cerchio, in realtà è uno spazio quadrato, perché al centro, su tavoli bassi, ci sono due pentoli e tutto il necessario per fare il minestrone. Quindi, come al solito, il lavoro delle Ariette, appunto muovendosi attorno al cibo e al racconto, poi le due cose confluiranno l'una nell'altra. Quindi lo andremo a vedere al Teatro di Biblioteca Quarticciolo dal 18 al 21 di dicembre. Ultimissima cosa che andiamo a ricordare sarà al Teatro Argo Studio, perché con grande piacere segnalo il ritorno a Roma di un grande attore, Roberto Latini, 19-22 dicembre, per un lavoro che ci riporta indietro nel tempo. è la riproposizione in veste sonora del lavoro che Roberto Latini aveva dedicato a Iago, una riscrittura dell'Otello di Shakespeare, appunto dal punto di vista dell'antagonista Iago, che già nel 98 e nel 2007 era stato portato da Latini sulla scena. Iago è una sorta di ragno che tesse la tela per intrappolare il moscone nero, così potremmo riassumere. Dal 19 al 22 dicembre questo concerto scenico per uno dei più grandi attori italiani di questo secolo al Teatro Argo Studio, Roberto Latini con Iago. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.